21:42, siamo partiti dallo spunto d'attualità del DL Clima che parla di rottamazione, vogliamo parlare in effetti anche noi di rottamazione delle automobili rispetto invece al mantenerle in vita. E così cominciamo, oggi purtroppo non c'è il compagno che in genere snocciola sempre dati statistici, però iniziamo proprio con dati statistici, sarebbe felicissimo di essere qui in questo momento. Allora, io quando ho iniziato a documentarmi per questa puntata mi sono chiesto innanzitutto, ma in genere dopo quanti anni viene rottamata una macchina, quanto dura? Cercando magari dei casi dettagliati, dei casi dettagliati in base alla tipologia, in base all'utilizzo, alle zone, che ne so.
Tanto le auto sono ultra catalogate, sarà facile ottenere questo numero.
Sì, insomma il PRACE l'ha questa informazione, no? Il registro pubblico dell'automobile, cioè, c'è una lista, lo sa quando è stata immatricolata, sa se esiste ancora e sa l'età media delle auto.
Cioè se basta che tu inserisci la targa e ti dicono se hai pagato il bollo, se c'hai pendenze e cose del genere, sapranno anche quante sono le macchine esistenti al momento che t'hanno.
Ecco, non si capisce, è una cosa molto difficile, nel senso che si trovano le cifre, ma le cifre non concordano, per cui alcune statistiche la riportano l'età media, aggiornate magari a qualche anno fa, ma vedremo che non cambiano molto nel tempo, dicono che l'età media di un veicolo privato, non veicoli commerciali, è 7 anni e mezzo. 7 anni e mezzo è poco,
Cioè, ci posso credere soltanto tenendo conto delle campagne di rottamazione che ci sono state. Però le campagne di rottamazione che io mi ricordo sono più vecchie di 7 anni e mezzo. Quelle almeno la grossa ondata delle rottamazioni.
Non saprei dirti, però invece chi è che dà le statistiche a rialzo? C'è Acea, che non è la municipalizzata romana di energia e acqua, ma invece è l'Associazione Europea dei Produttori di Automobili. E loro invece ci tengono molto a dire: guardate che in Europa abbiamo delle macchine molto vecchie, bisogna cambiarne assolutamente e rottamarle. Quindi loro sono sicuramente una stima al rialzo dell'età media e dicono che le auto sono vecchie in genere in media 11 anni, poi 20 dipende dai paesi, danno statistiche suddivise per paese, per tipologia, ma diciamo che oscillano intorno a quei numeri.
Diciamo che questa cosa, se uno vuole cercare la verità in mezzo a questi dati, è abbastanza difficile, perché questa è la classica, sono il classico tipo di dati che, siccome sono usati poi per scopi politici e propagandistici, è difficile trovare il dato reale. Ovviamente i costruttori di auto tendono a dire: guardate, abbiamo una flotta di auto vecchie, ultra inquinanti, e governi, fate in modo che i vostri cittadini si cambiano le auto, casualmente noi le vendiamo.
Esatto.
Sì. D'altra parte, se voi guardate le statistiche governative, al contrario, diciamo, onde evitare di incorrere in varie procedure di infrazione assortite, i governi tendono a cercare di rendere la situazione meglio possibile. E per fare questo al solito si lavora sulle definizioni minime della statistica: veicolo, automobile, privato, ma privato è anche quello che appartiene a una società privata.
Il taxi?
Il taxi è privato o è pubblico? Le macchine in leasing come sono combinate? Sono incluse in qualcuno di questi conti? Non ce la trovate questa spiegazione, o meglio, se ce la trovate dovete veramente scavare nei meandri delle righe piccolissime di queste statistiche.
Insomma, questo comunque ci dà un limite massimo e minimo, no? In cui, se volete, fate la mediana e va bene così. E qual è un dato invece su cui concordano tutti? Che comunque il numero di automobili in Europa continua ad aumentare. Ok, sì. Quindi non lo so, se qualcuno si sta molto impegnando per l'ambiente, non m'era sembrato, ma se qualcuno gli sembrava che stava facendo delle misure molto in questa direzione, non mi sembra che stiano funzionando in questo. Come sappiamo, l'Italia è capofila, se si escludono, se non sbaglio, Lettonia e Lussemburgo, se non sbaglio, cioè, tranne stati molto piccoli in cui in genere la densità di auto per abitante tende a salire. Peccate se specifica il territorio.
In realtà non sono Lettonia e Lussemburgo, ma sono Cipro e Lussemburgo.
Mi ricordavo che era piccolo.
Dove Lussemburgo probabilmente è per una questione puramente economica, perché esatto, i trasporti in Lussemburgo funzionano. Cipro e poi subito dopo l'Italia, quasi allo stesso livello, c'è Malta. Sono paesi in cui ovviamente l'avere un mezzo di trasporto è, diciamo, sono paesi insulari, quindi non hanno un granché di trasporto pubblico locale, di conseguenza molti hanno un trasporto privato.
Subito dopo di loro c'è l'Italia, che quindi è tra i paesi in Europa con il più alto numero di automobili per abitante, e questo
c'è da dire, non è assolutamente collegato, perché molti possono pensare che, guardando il Lussemburgo dall'alto della sua svettante posizione, che sia collegato alla ricchezza del paese. In realtà non è assolutamente collegato alla ricchezza del paese, perché noi notiamo che ci sono paesi come la Polonia o la Slovenia che stanno in testa alla graduatoria insieme all'Italia, e sono paesi, diciamo, con economia in cui la disponibilità di denaro però è meno alta che in Italia, e contemporaneamente ci sono paesi come l'Irlanda, la Finlandia, la Francia, che sono al di sotto della media dell'Unione Europea, e non certo non possiamo pensare che la Francia sia un paese, la Francia non è un paese tanto diverso dall'Italia, anzi, avendo pure una superficie più grande, magari uno potrebbe pensare che ci sono più macchine.
Certo, e invece no. Vabbè, questo è un po', no, lo stato generale, qualche numero, iniziamo a capirci, quindi che età hanno in media i veicoli. E allora, quando si parla di cerchiamo di rottamare i veicoli, si sta parlando di rottamare i veicoli che in media hanno quell'età un po' incerta, però comunque quella che abbiamo detto, al più la media è quella che dicono i produttori, cioè 11 anni. 11 anni vuol dire un'auto prodotta nel 2008, cioè giovanissima, no? Perché in genere quando penso che un'auto è più giovane di me, tendo a pensare che sia molto giovane, tra un po' di anni dovrò smetterla, altrimenti includerò ogni auto dell'ultimo secolo, però per il momento posso continuare a fare questa semplice corrispondenza. No, però insomma, davvero, una macchina di 20 anni non sono molti per un'automobile, cioè comunque è un oggetto che in teoria può durare abbastanza. E
su questo c'è da dire anche una cosa interessante: se voi guardate le famose normative euro, con tutti i loro difetti, perché le normative euro mettono dei paletti sull'emissione di una serie di cose come idrocarburi incombusti, polveri ossidi di azoto, polveri sottili, rispetto alla dimensione dell'auto, anche rispetto alla cilindrata.
Questa è la pazzia.
Però se guardate,
cioè, se tu hai una macchina grande puoi inquinare di più, però nel senso, chi te l'ha detto? Cioè, nel senso, capisco che se è un camion le proporzioni vanno fatte, ma se la macchina è destinata in pratica ad andarci al lavoro, e voi vivete in una città, andate al lavoro in ufficio, non si capisce perché avete il permesso, no, di inquinare di più o di meno, in base a quanto occupa la macchina o a quanto pesa.
E al più peso è la cosa, cioè a seconda della categoria sono fatte in funzione del peso. La questione è qua, diciamo, le categorie euro sono fatte a una cadenza più o meno quinquennale. Questo vuol dire che sostanzialmente noi se guardassimo alla statistica con l'ottica del pollo mezzo diciamo mezzo pollo per uno, dovremmo dire che sostanzialmente quasi tutto il parco macchine dovrebbe essere costituito da macchine dell'ultima categoria o della penultima, perché l'età media è di, appunto, varia tra 7 e 10 anni. Se ogni 5 anni più o meno esce una normativa, perlomeno una macro normativa, cioè Euro 5, Euro 6, perché poi ci sono quelle inferiori, sono 6A, 6B, 6C, però diciamo quelle principali escono ogni 5 anni, vuol dire che sostanzialmente noi stiamo dicendo che in media quasi tutte le auto sono delle ultime due appartengono alle ultime due normative. Se invece andiamo a guardare la realtà, che questo valore dell'età media è fatto da un insieme di auto che vengono cambiate a una velocità molto alta, e un'altra quantità di auto, che è una coda della gaussiana che non è tanto gaussiana, che è bella larga, diciamo, che comprende auto che sono anche molto vecchie. In Italia sono in circolazione molte auto che sono sostanzialmente le cosiddette Euro Zero, cioè quelle inferiori alla normativa degli anni 90.
Se storiche, 93. Se storiche.
No, in realtà sono in circolazione anche quelle non storiche, o meglio, tutte le dichiarano storiche, fino a qualche tempo fa, dato che la normativa era molto lassista, tutti le dichiaravano storiche.
Certo.
Ora hanno messo il paletto che devi anche curarla la macchina storica, cioè
vecchio è diverso da antico.
Che vecchio è diverso da antico, che diciamo magari ha ridotto la situazione, il problema, però comunque queste statistiche non fanno vedere il reale diciamo la reale configurazione del parco automobilistico. Quindi bisogna sempre pigliarle con le pinze.
Eh certo, perché in pratica, capiamoci, se uno ha una macchina Euro 2 ci circola ben poco, mentre se ha una macchina storica ci circola di più, il che vuol dire che io mi aspetto nella distribuzione, siccome le persone cambiano la macchina in base all'utilità che hanno, no? Questo è banale dirlo, però è anche necessario dirlo. Tu, quando è che date queste leggi che fanno, se decidono che tu non puoi entrare nel centro di Roma se non hai la macchina almeno Euro 5 e tu guarda caso però ci lavori
e c'hai un Euro 4 che non hai speranze che nei prossimi 15 anni venga dichiarata storica,
conviene che rottami e vendi. Esatto. Cioè, rottami o vendi, ti compri una macchina più nuova.
Vendi a chi se la compra.
Se invece hai magari una macchina storica, ha più senso che te la tieni, perché magari potrai ancora circolarci, il che fa sì che la distribuzione di queste delle automobili non è tipo quella spontanea con cui, no, diciamo, vabbè, le macchine tanto più sono nuove più sono abbondanti, quelle invece più tanto più sono vecchie meno sono abbondanti, non proprio, perché a un certo punto si fa il salto, cioè c'è una fascia intermedia in cui sono solo vecchie e poi c'è una fascia più in là in cui sono antiche tra virgolette, cioè sono storiche, e quindi sia da un certo punto di vista sono esteticamente più apprezzate e da un altro punto di vista hanno dei permessi e delle agevolazioni particolari. Ora volevo quindi andare a guardare quando si parla di inquinamento, di ecologia e di, in qualche modo, di grandi numeri, di politiche generali, c'è sempre la questione molto difficile, molto spinosa, di quantificare l'inquinamento. Cioè, quando noi diciamo quanto inquina a produrre una macchina, che cosa stiamo, che vuol dire quanto inquina?
Sì, perché molto nella vulgata, nella diffusione giornalistica generale, quando noi parliamo di quanto inquina una macchina, si parla sempre semplicemente, noi moltiplichiamo quanto consuma una macchina per quanti chilometri in media fa una macchina, abbiamo ottenuto quanto inquina una macchina, scordandosi che oltre al carburante, vuol dire, c'è di più.
Certo, e quindi abbiamo varie forme in cui possiamo quantificare l'inquinamento. Una di quelle che possiamo usare è il consumo di energia. Il consumo di energia, in generale, se tu consumi l'energia da qualche parte qualcosa hai buttato, poi chiaramente la qualità e il modo in cui lo usi dipende, però è comunque un indicatore. È un indicatore, siccome il grosso dell'energia poi la prendi dal petrolio, è un'indicazione anche di quanto petrolio hai bruciato, insomma è un indicatore. Poi c'è l'immissione di CO2 nell'atmosfera, questo è un altro tipico indicatore che si può utilizzare. Partiamo dal primo, su cui abbiamo dati leggermente più chiari, o come abbiamo iniziato prima, che i dati non ci si capiva quali erano, considerate che questo, cioè mi spiace dirlo, avrei voluto avere dei dati più precisi, questa volta però è comprensibile, i dati precisi non ci sono. In quell'altro sinceramente era inspiegabile, cioè il dato che volevamo era una media fattibilissima per un registro dedicato alle automobili. In questo caso in effetti è più comprensibile, cioè non è che esiste l'automobile mediana standard che possiamo calcolare quanta energia serve. Quando dici quanto costa produrre un'automobile, ti riferisci a un SUV o a un'utilitaria?
E ti riferisci a un'industria di ora, cioè aggiornata, costruita l'altro ieri, o di un'industria che è in piedi, che è là dagli anni 50 e comprende ancora pezzi vecchi e cose, diciamo, ad alto consumo energetico?
E quindi vedete che è molto difficile. Ovviamente i produttori molto raramente pubblicano questi dati. Tuttavia io qualche stima l'ho trovata, ci sono poche case produttrici, per poco tempo li hanno pubblicati. Io ho trovato delle stime che erano del 2010, e stime del 2010 sono 9 anni fa, non sono particolarmente attuali, però spero che possano almeno fornire un'indicazione. L'immissione di CO2 di una Citroën C1, che è una macchina piccolina, era di 6 tonnellate, mentre una station wagon della Ford ne aveva 17 e una grande fuoristrada ne metteva 35, quindi c'è una bella differenza di costo di produzione, cioè tra il grande fuoristrada e la C1 c'erano 6 volte tanto di aumento. Quindi anche qui vediamo che se tu mi fai l'eco incentivo e non mi dici che tipo di veicolo devo prendere, non è che è simile.
Non è che è detto che questo incentivo sia proprio tanto eco. anche perché se diciamo questo dato lascerebbe un po' il tempo che trova, cioè tutti ci nessuno di noi si meraviglia del fatto che una macchina che pesa 3 tonnellate come costo di produzione sia più alta di una che pesa meno di 1 tonnellata. Però quello che lascia, che stupisce, è se andiamo a confrontare quant'è l'energia spesa nella produzione di un'auto rispetto a quella che spende la stessa auto per di consumi normali durante l'uso.
Esatto, perché di energia di produzione noi abbiamo trovato una media, sempre, no, per quello che vale, che è di 25.000 kWh per produrre un'automobile. Ma purtroppo questa qui non l'abbiamo trovata dettagliata per quale categoria di automobile.
Comunque
la prendiamo per quella che è.
Considerate un valore medio così molto, molto a statistica spanne.
Sì, e rifacciamo la stessa distribuzione di prima, quindi sappiamo che può essere molto variabile. E se ora... Poi invece se uno si chiede quanto inquina utilizzare un'automobile, naturalmente deve dettagliare quale automobile. Ora noi vogliamo, insomma, torniamo all'argomento principale. Noi vogliamo capire, ma se io ho una macchina che è vecchia di 7 anni, ma arriva l'eco incentivo, qual è la cosa? Devo fare l'eco incentivo perché è meglio se le persone la buttano, ne prendono una nuova che inquina di meno, o è meglio se si tengono quella vecchia? Ora, di conseguenza bisogna calcolare quanta energia consuma non la macchina di nuova generazione, ma la macchina di vecchia generazione, perché quello è, no? È il conto che bisogna fare. E devi calcolare in particolare non quanto energia consumerò nei prossimi 5 anni con la mia vecchia macchina, ma la differenza tra quanto inquinerò tenendomi la mia vecchia macchina e quanto avrei inquinato se mi fossi preso una macchina nuova. Ok, quindi devi calcolare lo scarto, no? Cioè quanto inquina di meno, e naturalmente questo dipende anche da quanti chilometri l'anno si fanno. Una stima che è stata fatta, e questa invece me l'aspetto un po' più attendibile come numero, è che un'auto di qualche generazione fa utilizzata per 5 anni a 15.000 km l'anno fa 12.000 kWh. Ok? Quindi se io ho una macchina vecchia che spero che possa durare altri 5 anni, rispetto a rottamarla, mi conviene usarla per altri 5 anni e avrò usato la metà dell'energia.
Sì, perché quello che spesso non viene considerato è il confronto tra l'energia spesa nel produrre la macchina e l'energia d'uso. Se è ovvio che se io ho una macchina che mi consuma il 30% in più di quella che andrò a cambiare, che andrò a comprare cambiandola, faccio un risparmio sull'energia che uso, quindi la collettività risparmia, che so, 3.000 kWh ogni tot anni. Tuttavia, se vado a considerare quanto costa produrla la macchina, scopro che in realtà per ammortizzare il costo di produzione di una macchina equivale tipo a 10 anni in me, sempre statistiche occhiometriche, ma sostanzialmente produrre una macchina costa quanto 10 anni dell'uso di quella macchina. Quindi se io vado a cambiarmi una macchina vecchia di 10 anni, sostanzialmente ho semplicemente recuperato il costo di quei 10 anni di utilizzo.
Eh sì, possiamo dire infatti
come,
che...
Come costo intendiamo non costo economico, sempre costo energetico.
Sì, certo. In pratica quello che vediamo è che la percentuale di impatto ambientale in generale, sia che lo conti in CO2, sia che lo conti in energia, della fase di produzione è estremamente rilevante. Quanto è rilevante dipende quanti chilometri ci fate.
E dipende che macchina è.
E dipende che macchina è. Perché effettivamente se voi con la macchina ci fate 200.000 km l'anno, lì sì che se vi fate il conto conviene effettivamente avere una macchina nuova.
Cioè, sì, però vi ricordiamo che 200.000 km l'anno sono circa 600 km al giorno, quindi è come se voi ogni giorno faceste avanti e indietro da Firenze, per esempio.
Eh sì, e vabbè, insomma, era per sparare un numero. Comunque, insomma, più chilometri fate e più è vantaggioso avere un'auto aggiornata. E quindi anche questo, no, un elemento che troppo spesso non viene considerato quando si parla di eco-incentivi. Cioè, questo eco-incentivo ha un senso di esistere sempre quando l'obiettivo è far fare profitti alle case automobili. automobilistiche. Dal punto di vista ambientale questa roba ha senso di esistere per chi fa molti chilometri, per chi non fa molti chilometri questa cosa è senza senso. La classica seconda macchina che chi può permettersela ma a volte ha, che magari è quella macchina che non usi quotidianamente, no? Magari in una famiglia ci può essere che c'è una persona che usa una macchina regolarmente per andare al lavoro, un'altra persona che o va al lavoro senza la macchina o comunque fa diversamente, ma ogni tanto ne ha un'altra da usare per casi particolari, no? Quindi magari una macchina che viene presa 20 volte l'anno, ma quella macchina conviene farla durare finché dura.
Diciamo che andando a considerare quant'è, diciamo, l'uso di un'automobile normale di un cittadino che la usa essenzialmente in città, calcolando anche le spese di, diciamo, di riparazione e di, oltre a quelle di carburante, eccetera, sostanzialmente non si vede mai un momento in cui convenga, se la macchina rimane, diciamo, funzionante, non esiste un momento in cui conviene cambiarla. Cioè sempre dal punto di vista, sempre parliamo sempre dal punto di vista energetico, dal punto di vista dell'ambiente, non bisognerebbe cambiarla praticamente mai.
Eh sì, se andate magari vivete a Roma, lavorate anche abbastanza lontano dal lavoro, no? Magari a 20 km di distanza dal lavoro, che so, un sacco di chilometri, quindi ve ne fate 40 al giorno per tutti i giorni lavorativi, che per la maggior parte delle persone so 250 circa, e fate i conti, vengono fuori 10.000 km l'anno, quindi anche meno della proiezione che, no, che avevamo fatto prima, che invece l'avevamo fatta a 15.000 km l'anno. Con quel numero di chilometri il costo di produzione incide molto di più del costo di utilizzo.
Certo, ovviamente questa è tutta teoria, nel senso che la macchina la producono a prescindere da voi. Noi stiamo facendo l'esempio che la macchina, che quando vi serve una macchina vi producono una macchina, e quindi la scelta è tra tenervi la vostra e averne una nuova.
Beh, questo statisticamente, quando parliamo di una politica generale sulle automobili, è vero, cioè, nel sì, senso se diciamo togli 100.000 acquirenti non fanno 100.000 macchine.
Esatto. Comunque diciamo, questo ovviamente, appunto, diciamo, è una teoria, perché poi c'è la questione entropica, cioè le macchine si degradano, sono comunque strumenti che a un certo punto smettono di funzionare. Però, diciamo, lasciando perdere questa cosa, astraendo, pensando alla macchina ideale puntiforme, diciamo, no, la conclusione è che la macchina non andrebbe cambiata mai, per quanto, diciamo, quanto può inquinare, quanto può essere inefficiente. E comunque la produzione di una macchina nuova è comunque un costo energetico di inquinamento molto superiore.
Eh sì, e se proprio uno appunto pensiamo, no, che la parte, il modo migliore di muoversi sia il trasporto pubblico collettivo, per tanti motivi, per accessibilità, perché non è demandato dall'individuo, per accessibilità anche in termini, no, di disabilità, cioè se uno è non vedente c'era lo stesso diritto di muoversi di uno che ci vede meglio, e per tanti altri motivi. Comunque, anche volendo rimanere all'interno del paradigma dell'auto privata, l'unico eco incentivo è pagare la manutenzione, se proprio, fare in modo che se tu hai una macchina vecchia, quella macchina possa rimanere in vita più a lungo, cioè questo è nettamente l'aspetto migliore.
Certo, però uno potrebbe dire, ma voi non state considerando un dettaglio. Io, sempre nel mio mondo ideale della macchina ideale, piglio la mia macchina rottamata e la macchina me la riciclano, giusto? Quindi io sto recuperando tutta l'energia del riciclaggio.
Ah, certo, certo.
Certo, come andiamo, no? Andiamo a fare quattro conti pure sul riciclaggio, perché riciclare, che è una grande bella attività, non è un'attività propriamente a costo zero. Ora, quanto si ricicla di una macchina? Allora, secondo una, diciamo, delle statistiche di qualche anno fa, diciamo di un bel po' di anni fa, di un'auto si potrebbe riciclare circa il 70%.
Si potrebbe? Che vuol dire si potrebbe?
Si potrebbe nel senso che, se lo guardi dal punto di vista di quello che dicono i politici, si ricicla il 50%, il 70%.
Vabbè.
Se guardi che cosa viene fatto, in realtà il 70% non è la parte che si ricicla, ma il materiale che può essere recuperato. Che vuol dire che c'è un 30% che finisce sotto forma di cubetto come monnezza, il resto viene recuperato. Ora, questo 70% recuperato, quanto costa recuperarlo? Perché è molto carino, appunto, dire lo ricicliamo, ma ricicliamo ci vuole energia che tu spendi. Allora, diciamo, la stessa fonte che dava i numeri precedenti dà un valore approssimativo per la nostra auto mediana, considerando che il 20%, considerando delle cose realistiche, cioè che circa il 20% della macchina può essere recuperato quasi tout court, tipo i vetri o roba del genere, che il resto del materiale riciclato comunque deve essere rilavorato, facendo un conto energetico viene una cifra di circa 20.000 kWh. Cioè,
ora è il costo di recuperare i materiali.
Di recuperare i materiali.
Ora, che
quindi,
è quanto produrre una macchina.
Quindi, no, è un poco di meno, non esageriamo, non siamo così cattivi.
Sì, cioè, sono quasi. Cioè
abbiamo
quanto?
L'80% del costo di recuperare una. Quindi se noi vogliamo riciclare del tutto una macchina, diciamo, riportandola ai materiali, otteniamo un costo che sostanzialmente è paragonabile a quello della macchina nuova, un po' di meno, e comunque è molto superiore a quello dell'uso per 5 anni di una macchina. Sono costi paragonabili all'uso di circa 10 anni, uso medio di circa 10 anni della stessa vettura. Quindi vediamo che se noi vogliamo seguire un ciclo di vita completo di questa nostra autovettura e vediamo il costo energetico, cioè quanto il sistema, o vorrei dire il pianeta, spende energia per questa macchina, vediamo che abbiamo un terzo circa di energia sfruttata per produrla, un terzo sarebbe il nostro uso per 10 anni e un terzo per smaltirla e riciclarla. Anche qua quello che viene è che da questi conti non ci vuole un genio, non ci vuole fare conti di altissima matematica per rendersene conto, che quanto più prolunghi il tempo di utilizzo della macchina, quanto più alla fine energeticamente diciamo l'ambiente ci risparmia, perché sia costruirla sia demolirla costa. Demolirla si intende demolirla in maniera sensata, certo se tu fai solo il cubetto di lamiera tutto insieme diventano una tonnellata e mezza di rifiuto, però e poi ci devi gestire il rifiuto, però comunque se invece la vuoi fare in maniera razionale recuperando i materiali ottieni un costo che diciamo non recupererai mai se con nessun incentivo, cioè non c'è una parte positiva in questa faccenda. Quando tu cambi macchina comunque siamo una perdita energetica comunque.
Eh sì. Tra l'altro però c'è da dire, e questo qui viene dato una cosa che prendo da fonte inoppugnabile, perché di nuovo la maledetta ACEA, cioè maledetta sia quella romana ma quest'altra altrettanto, che sono quelli che producono le automobili, e ci dicono che però produrre le auto inquina il 30% in meno rispetto a 10 anni fa, quindi c'è stata un'innovazione di processo notevole che porta le auto a inquinare di meno. È molto bello in fase di produzione, però c'è stato anche un incremento del numero di vetture prodotte, cioè ne produciamo il 42% in più. Ora qui la cosa davvero bella, questa qui è una chicca nerd, mi rendo conto, che io no, mi sono messo a fare i conti, allora ho detto ok, prendiamo il volume, facciamo per 0.7, no, perché così facciamo lo sconto del 30% sulla produzione, per 1.42, così viene l'incremento di produzione, ma 30 e 42 sono inversi e quindi viene esattamente lo stesso numero di prima. Cioè è bellissimo perché il costo energetico non ha ridotto di niente, pur facendo un'innovazione di processo che migliora il 30%, infatti, a cui francamente io manco ci credo, perché è veramente un grande numero il 30%.
Sì, infatti
e torna tutto come prima.
È molto carina questa cosa, perché sembra che gli impianti siano fatti a consumo costante, perché praticamente loro quando risparmiano nella produzione, quello che risparmiano nella produzione lo recuperano producendo più auto.
Sì, ma queste cose come noi le bibite con la metà delle calorie, così poi tu te ne bevi il doppio e sai esattamente dove avevi iniziato. E niente, con
quindi diciamo concludendo su questa piccola parte, prima magari di mettere
piccola un'ora che parliamo
appunto il fatto, quello che si conclude è che alla fine la macchina, l'automobile, comprarla e rottamarla è una cosa che non ha totalmente senso, bisognerebbe farla tirare finché si può, e anche quando smette di funzionare bisognerebbe cercare per quanto possibile di riutilizzare i pezzi come sono, perché non è esempio per recuperare altre macchine dello stesso modello, perché ritornare dai pezzi al materiale di partenza è una cosa che ha un costo energetico estremamente alto.
Eh sì, per le bacchette magiche ci stiamo attrezzando, presto ci teniamo il riciclaggio per quello che è.